Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera amici cari, buonasera sorelle, fratelli che siete in ascolto di Radio Maria. Un particolare saluto lo voglio rivolgere ai malati, alle persone anziane e anche a quanti ci ascoltano dal carcere. So che sono diversi fratelli e anche sorelle in carcere che seguono puntualmente la nostra trasmissione. Li ricordo e li saluto con grande affetto perché proprio il Vangelo di questa domenica ci fa pensare anche a loro, in quanto Gesù stesso nel Vangelo che abbiamo sentito, che è già stato a messa questa sera e altrimenti domani, che Gesù dice: ero in carcere e mi avete visitato, e venite allora voi che avete fatto questo, venite con me nella mia gloria. È la festa domani e oggi di Cristo Re dell'universo, e allora vi auguro che la pace e l'amore di Cristo nostro Re sia con tutti voi. Dunque, con la solennità di Cristo Re noi chiudiamo l'anno liturgico. La Chiesa celebra in questa ultima domenica dell'anno liturgico la festa di Cristo Re dell'universo. E domenica prossima, 30 novembre, si apre allora il nuovo anno liturgico. Mi piacerebbe augurarvi già buon anno, siccome io sabato prossimo non ci sarò, perché la nostra trasmissione va in onda, come ben sapete, il quarto sabato del mese. Ecco che voglio anticipare l'augurio, perché c'è una ragione. Con il nuovo anno liturgico, l'Avvento, quest'anno ha inizio l'anno speciale indetto da Papa Francesco per lodare, ringraziare il Signore del dono della vita consacrata, un anno speciale dedicato alla riflessione e all'approfondimento della vita consacrata. È interessante, no? Mentre c'è stato e ci sarà il sinodo sulla famiglia, ecco, un anno per la vita consacrata. E mi sono detta: ma allora, sorelle, ma tu sei una consacrata, dedichiamo questa puntata della Radio Maria, mese di novembre, inizio ormai prossimo dell'anno della vita consacrata, dedichiamolo a parlare proprio di vita consacrata. Ma vorrei dare un tema, perché si potrebbe parlare dell'argomento vita consacrata da tantissime angolature. Noi stiamo facendo un percorso biblico e allora ecco, darei questo titolo: sentinella, quanto resta della notte, se volete, quanto manca all'aurora. Vita consacrata, presenza e dono nella Chiesa. Ci sono delle domande che vorrei subito porre a voi che state ad ascoltare. Cosa dice oggi la vita consacrata? Quale il suo specifico dono nella Chiesa, oltre le molteplici forme di servizio che i religiosi e le religiose svolgono, dalla preghiera alla carità, dall'insegnamento alla cura dei poveri, degli infermi? Ma cosa dice la vita consacrata al popolo di Dio con il suo esserci prima ancora che con il suo fare? Cosa dice con la sua carismatica presenza? Quale il significato della vita consacrata nella Chiesa? Giovanni Paolo II, che al tema della vita consacrata ha dedicato una bellissima esortazione apostolica circa proprio la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, scrive nell'incipit di questa esortazione: la vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e negli insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Con la professione dei consigli evangelici, i tratti caratteristici di Gesù, vergine, povero ed obbediente, acquistano una tipica e permanente visibilità in mezzo al mondo e lo sguardo dei fedeli è richiamato verso quel mistero del regno di Dio che già opera nella storia, ma attende la sua piena attuazione nei cieli. Dunque, nel cuore del mondo e nel cuore soprattutto della Chiesa, la vita consacrata con il suo stesso esserci fa risuonare una vibrante domanda che rinvia puntualmente a un oltre, al senso ultimo, alla pienezza del regno che viene, perché il regno di Dio già opera nella storia, ma, come ricorda Giovanni Paolo II e prima di lui il Concilio, il regno di Dio attende la sua piena attuazione nei cieli. E allora mi piaceva così pensare alla vita consacrata con una domanda che viene dal profeta Isaia nel cosiddetto canto della sentinella. È uno degli oracoli più enigmatici della Bibbia, un oracolo pronunciato su Duma, che è una città a nord del deserto di Arabia, di cui si ricorda, si fa menzione di questa località, Duma, anche nel libro della Genesi, quando si fa la genealogia dei discendenti di Ismaele. Al capitolo 25 della Genesi, al verso 14, si parla anche di questa località, Duma. Ma Duma, Duma in ebraico, racchiude anche il significato di silenzio, un silenzio misterioso come quello della notte. E nel silenzio della notte ecco che risuona una domanda. Vi leggo il brano del testo di Isaia, del profeta Isaia, che ho in mente, dal quale appunto vorrei partire per la nostra riflessione. Lo prendo questo testo dal capitolo 21 del profeta Isaia. Va, dice il profeta, metti una sentinella che annunci quanto vede, e se vedrà cavallerie, coppie di cavalieri, uomini che cavalcano asini, uomini che cavalcano cammelli, allora osservi attentamente, con grande attenzione. La vedetta ha gridato: al posto di osservazione, Signore, io sto sempre lungo il giorno e nel mio osservatorio sto in piedi tutte le notti. Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri. Essi esclamano e dicono: è caduta Babilonia. Tutte le statue dei suoi dei sono a terra, in frantumi. O popolo mio, calpestato e trebbiato come su un'aia, quanto ho udito dal Signore degli eserciti, Dio di Israele, a voi l'ho annunciato. Oracolo su Duma. Mi gridano da Seir: sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? La sentinella risponde: viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite. C'è un ritmo, una melodia in queste domande del profeta. In ebraico lo si sente benissimo, questo ritmo, questa melodia. Suona così in ebraico: Shomer Mamillaila, Shomer Mamillel. E queste domande hanno ispirato anche una nota canzone di Guccini, spero almeno che qualcuno di voi la ricordi. Il testo di Guccini è bellissimo, dice: la notte, udite, sta per finire, ma il giorno ancora non è arrivato. Shomer Mamillaila, Shomer Mamillel. Sentinella, quanto resta della notte? Quanto manca all'aurora? La notte è lunga, insidiosa, occorre vegliare. La sentinella rimane nella sua postazione di guardia, sta di vedetta, finché scorge le prime luci dell'alba. E Papa Benedetto XVI ha proprio approfondito questo testo quando dice alla vita consacrata, in occasione della decima giornata della vita consacrata, ha detto così Papa Benedetto: è questo il primo servizio che la vita consacrata rende alla Chiesa e al mondo. Quale servizio? Questo. All'interno del popolo di Dio, i consacrati sono come sentinelle che scorgono e annunciano la vita nuova già presente nella storia. Shomer Manillaila. Sentinella, quanto manca all'aurora, quanto resta della notte? Scrutare gli orizzonti della nostra vita e del nostro tempo in vigile attesa, scrutare nella notte per riconoscere il fuoco che illumina e guida. Queste parole sono prese dalla lettera Scrutate che la Congregazione per la vita consacrata ha regalato ai consacrati proprio in occasione di quest'anno speciale sulla vita consacrata. Allora viene in mente anche quello che dice il salmista: l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. L'attesa così viva espressa dall'orante del Salmo, il Salmo 130, dovrebbe abitare sempre nel cuore della Chiesa e soprattutto in quelle sentinelle che sono i consacrati, le consacrate. E punto. Sentinella, quanto resta della notte? Quanto manca all'aurora? Perché il regno di Dio è presente, ma è anche non ancora. E noi l'anno liturgico che sta per finire ci dice appunto: Cristo è il re dell'universo che va verso il suo compimento. Quanto resta ancora della notte? Quando verrà il Signore? Ovviamente la vita consacrata non lo sa, però con il suo modo di vivere, con il suo modo di essere, dice proprio che la storia è in cammino verso il regno, che il compimento di questo regno vedrà la Chiesa sposa, sposa per sempre. Pensate che questa attesa escatologica, l'attesa del giorno del Signore, l'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova, dove la giustizia avrà stabile dimora, è stato il cuore propulsivo del cristianesimo nascente. I cristiani di Tessalonica erano così presi da questa attesa che addirittura non pensavano neppure alle fondamentali esigenze del vivere. San Paolo dovrà quasi scuoterli, rimproverarli a dire: no, momento, attendere il Signore va bene, però occorre anche lavorare e quindi coltivare quel pezzo di terra che la vita ci dona per trasformarlo in giardino. Ovviamente coltivare la terra in un senso simbolico, che significa preoccuparti del tuo lavoro, dell'ufficio, della scuola, del mercato, la cucina, insomma, là dove il Signore ci chiama a vivere. Però non c'è solo questo, c'è il dover ricordare che il Signore viene e quindi questa vita nuova che il Cristo morto e risorto ha inaugurato è già presente nella storia come lievito che trasforma la pasta e tuttavia passa la scena di questo mondo, dice sempre San Paolo. Passa la scena di questo mondo, passa per ciascuno di noi, nel senso che gli anni sono proprio brevi, veloci, anche se uno vive 70-80 anni, ma quando si arriva a questa età ci si accorge che sono stati velocissimi. Passa la scena di questo mondo per ciascuno di noi e anche per l'umanità. E allora che cosa resta? Ce lo ricorda il Vangelo di questa domenica: resta l'amore, resta il regno di Dio. Venite, dice il re pastore agli eletti che stanno alla sua destra, venite, venite a godere la mia gioia, la mia festa e tutto quello che io ho preparato per voi, questo ormai sarà per sempre. Bene, la vita consacrata è un segno di questi beni futuri, è un segno della città umana che, come una sposa, scenderà dal cielo, bella, pronta per il suo Dio. L'ultimo libro dell'Apocalisse ci presenta proprio così, l'umanità come una città sposa, pronta, bella, che scende dal cielo per il suo sposo, è la sposa dell'agnello. Nel frattempo tutto il popolo di Dio pellegrinante è chiamato a invocarlo il Signore, Maranatà, vieni Signore Gesù. E al centro di ogni Eucaristia, dopo la consacrazione, cosa diciamo noi? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco, la vita consacrata sottolinea proprio questa attesa, più che le sentinelle l'aurora. Maranatà, vieni Signore Gesù. Alla figura della sentinella mi piace accostare un'altra immagine che parla di attesa, quella dell'innamorata. Perché, certo, c'è la sentinella, ma la sentinella è anche un'immagine, potremmo dire, maschile, no? Quella dell'innamorata è un'immagine più femminile, che non di meno però esprime attesa. E nel Cantico dei Cantici, che è un libro speciale, nel cuore della Bibbia, c'è questo libro di forte tono erotico che esprime al meglio il senso dell'attesa. E c'è una scena che si svolge in un mattino profumato di primavera, dove le immagini sono fresche, tenere, delicate, anche il ritmo è lievissimo, come passi di danza. E a far tremare il cuore è una voce, quella dell'amato. È lei che parla e dice: voce del mio tesoro, coldo di, voce del mio amato, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline, il mio amato è simile a una gazzella o a un cucciolo di cervi, eccolo, sta dietro al nostro muro, guarda per le finestre, spia tra i cancelli, prenderà la parola il mio amato e mi dirà: alzati amica mia, mia bella, e vieni. L'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Questa attesa che è da un lato dell'innamorata, ma dall'altro anche proprio dell'amato. Quindi anche il Signore è in attesa di questo incontro. È il Signore che dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, mia colomba nelle fenditure della roccia. Fammi vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo volto incantevole, che splendido. Il Signore trova il nostro volto incantevole. Ora, lei, l'innamorata, riconosce la voce, i passi, quando ancora sono lontani. E l'amato parla deciso, va dritto al cuore. Alzati, amica mia. Mi piace, come dire, far notare una coincidenza, perché questo brano che io vi ho appena letto spesso è scelto proprio come prima lettura nella liturgia del matrimonio, e ben ci sta. Infatti questo libro della Bibbia canta proprio a un primo livello la storia di due giovani innamorati di lei, che desidera ardentemente i baci di lui, mi baci coi baci della sua bocca, e di lui che la cerca, che bussa alla porta nella notte. Ma ecco la cosa interessante, anche la vita consacrata scopre nel Cantico dei Cantici la propria identità. Anch'io, quando mi sono consacrata al Signore, ho voluto proprio un brano di questo stupendo libro della Bibbia. Dunque, sia chi si sposa, sia chi si consacra, spesso sceglie proprio la pagina che vi ho appena letto, oppure un'altra, quella mettimi come sigillo sul cuore, come sigillo sul braccio, perché l'amore è forte come la morte, vale per chi si sposa, ma vale anche per la vita consacrata, per chi si consacra al Signore, e lo capiamo il perché. Perché in un caso come nell'altro è sempre questione di amore. Ed eccoci allora al punto. Vita consacrata è questione di amore. Consacrati e sposati esprimono due volti dell'unico amore. Quindi anche la vita consacrata scopre nel Cantico dei Cantici la propria identità. E qui di nuovo una citazione di Giovanni Paolo II, che alle contemplative di Lisie, proprio ieri abbiamo celebrato anche la giornata speciale di preghiera per le contemplative, i contemplativi, la giornata dedicata proprio alle sorelle e fratelli di vita claustrale. Bene, a loro Giovanni Paolo II diceva: la vita religiosa è un'amicizia, una intimità di ordine mistico con Cristo, quasi una riedizione del celebre poema del Cantico dei Cantici. Ecco perché vi ho fatto sentire questo brano, perché proprio Santo Papa Giovanni Paolo II ha detto così alle contemplative di Lisieux: la vita religiosa è come una riedizione del celebre poema del Cantico dei Cantici. E questo poema stupendo, fortemente erotico, è il più commentato dai mistici. Pensate che San Bernardo di Chiaravalle gli ha dedicato 86 sermoni e un'attenzione tutta particolare gli riservano la grande maestra monaca Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. L'erotismo del Cantico non ha mai disturbato i mistici. E sempre Giovanni Paolo II, nel messaggio al Congresso internazionale dei religiosi e delle religiose nel novembre 2004, dava voce alla mistica, citando Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che dice Santa Maria Maddalena: «O anime create d'amore e per amore, perché non amate l'amore?» E commentava: questa passione, questa sete inestinguibile dell'amore divino e questo desiderio di portare ad esso tutti gli uomini devono alimentare costantemente il vostro impegno di conversione personale, impegno di santità e di evangelizzazione. Dunque, la vita consacrata come questione di amore, come un appassionato cercare Dio. San Benedetto diceva che il cristiano in particolare, il religioso, dovrebbe proprio vivere costantemente come un cercatore di Dio. Fai attenzione, scrive un altro mistico e teologo, von Balthasar, fai attenzione, Dio è un fuoco divorante, egli si nasconde, comincia con un piccolo amore, con una piccola fiamma, e prima che tu te ne renda conto, ti tiene già tutto e sei prigioniero. Se ti lasci prendere, allora sei perduto, perché non ci sono limiti verso l'alto, egli è Dio, è abituato all'infinito, ti risucchia in alto come un ciclone, ti vortica su e giù come una tromba d'acqua. Pensaci bene, l'uomo è fatto secondo misura e limite e solo nella finitezza trova pace e felicità, ma Dio non conosce misura, è un seduttore del cuore. E mi piace questo Dio che seduce ancora, non si stanca, non finisce mai di affascinare, di parlare al cuore, di innamorare. Se sono qui a parlarvi è perché ha affascinato anche me, ha sedotto anche me, altrimenti non sarei qui, no? Quindi, sedotti da Cristo, afferrati da Cristo, la vita consacrata nasce proprio da qui, da questo lasciarsi follemente afferrare dall'amore, che questo amore ci porta sulle orme del Cristo povero, celibe, eunuco per il regno e obbediente al Padre fino alla morte di croce. mi fermo un momento qui perché vi ho già dato parecchi stimoli per riflettere e ambientarci. Chiedo un bello stacco musicale adatto proprio a entrare in questo tema della vita consacrata come questione di amore, come lasciarsi sedurre da un Dio che è fuoco e che desidera anch'esso la passione, il fuoco del nostro amore. Riprendiamo la nostra conversazione sul tema della vita consacrata. Ecco, per chi si sintonizzasse ora sulle onde di Radio Maria, stiamo riflettendo sul tema della vita consacrata dalla prospettiva quanto manca all'Aurora, riprendendo delle domande che abbiamo preso dal libro del profeta Isaia, al capitolo 21, sentinella, quanto resta della notte, shomer, ma millaila, ma millel, questo ovviamente in ebraico, shomer è bellissimo, vuol dire custode, sentinella, e dicevo che la vita consacrata è come le sentinelle, sentinelle che chiamate a scrutare proprio nella notte, a scrutare l'avvento del regno. Non a caso l'anno della vita consacrata incomincia proprio domenica prossima con l'inizio dell'anno liturgico, l'Avvento. Dunque la vita consacrata come una questione di amore, abbiamo anche detto, un Dio che è come un fuoco che seduce, continua a sedurre. Allora, afferrati da Cristo. La vita consacrata nasce da questo lasciarsi follemente afferrare dall'amore che ci porta sulle orme di Cristo. In verità, però, ogni cristiano è chiamato a seguire le orme di Cristo, come ricorda l'Apostolo Pietro. Tutti, non solo i religiosi, tutti siamo chiamati a seguire le orme di Cristo, povero, casto, obbediente. Il paradigma fondamentale di ogni vita consacrata è Gesù e tutti noi siamo consacrati con il battesimo. Quindi bisogna sempre tener presente che c'è una realtà che coinvolge tutti e dentro questo popolo tutto consacrato al Signore c'è una chiamata speciale. Una chiamata per alcuni al matrimonio, per altri alla sequela radicale di Gesù povero, casto e obbediente. La Lumen Gentium parla dei religiosi al capitolo sesto. Beh, penso che tutti sappiamo che cos'è la Lumen Gentium, è la costituzione dogmatica sulla Chiesa che ci ha regalato il Concilio Ecumenico Vaticano II 50 anni fa, ma sempre attualissima è questa Costituzione sulla Chiesa, Lumen Gentium, parla dei religiosi al capitolo sesto, dopo aver messo chiaramente in evidenza che tutti battezzati, tutti siamo chiamati alla santità, e Papa Francesco lo sta ricordando, che tutti siamo chiamati alla santità, grazie all'amore del Cristo che ha amato la Chiesa come sua sposa e ha dato se stesso per la Chiesa al fine di santificarla. Perciò la vita consacrata, la vita religiosa, si radica saldamente nella consacrazione battesimale, della quale costituisce lo sviluppo. Quindi c'è anzitutto la consacrazione battesimale, non si potrebbe parlare di consacrazione religiosa senza la consacrazione battesimale. E ogni rigenerato in Cristo, ogni battezzato, è chiamato a vivere con la forza proveniente dal dono dello Spirito Santo, la castità corrispondente al proprio stato di vita. Non solo le suore e i frati sono chiamati a vivere la castità, ma in ogni stato anche gli sposati sono chiamati alla castità, ovviamente corrispondente al proprio stato di vita, Così ogni battezzato è chiamato all'obbedienza. Quale obbedienza? Anzitutto a Dio. Occorre obbedire a Dio prima che agli uomini, diceva già San Pietro. E un ragionevole distacco dai beni materiali è chiesto a tutti i battezzati, perché tutti appunto sono chiamati alla santità. Questo lo ricordava anche Giovanni Paolo II nella Costituzione e nella esortazione apostolica Vita Consacrata. Tutti i battezzati sono chiamati a mettere al primo posto Dio, ma soltanto alcuni sono chiamati a vivere alla maniera di Cristo che ha scelto per sé la eunuchia anziché il matrimonio. Cos'è questa eunuchia? Dice, è una parola strana. È una parola che per sé rimanda proprio al Vangelo. Vi ricordate il passo che, dove Gesù dice «Vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri» che sono stati resi tali dagli uomini, e ce ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Questo versetto per molti esegeti viene a dire proprio lo stato di vita di Gesù. Gesù dice, in altre parole, vi sono degli eunuchi, degli impotenti, tali dal grembo della madre, cioè nascono così in questa situazione. Altri che sono stati resi così dagli uomini, ad esempio sappiamo che l'harem del re o la regina era tutelata dagli eunuchi. Vi ricordate negli Atti degli Apostoli che si parla dell'eunuco, ministro della regina Candace, che tornava da Gerusalemme leggendo sul suo carro, sulla sua carrozza, il passo del profeta Isaia. Ecco, questo era eunuco, reso tale dagli uomini, perché così il re poteva stare tranquillo che la sua regina era custodita da uno che non l'avrebbe mai violentata, perché non poteva, nel senso che non ne aveva la capacità sessuale. E poi, dice Gesù, ce ne sono altri che si sono resi in proprio eunuchi, cioè che praticano la castità per il regno dei cieli. Chi può capire, dice Gesù, capisca. Allora, in questa prospettiva, la verginità, il celibato per il regno dei cieli o la eunuchia testimonia il primato di Dio e al contempo è un segno di che cosa? Del regno di Dio che viene nella sua pienezza. Infatti, dice Gesù, che alla risurrezione non si prende né moglie né marito. Vi ricordate il caso addotto dai sadducei, i quali non credono nella risurrezione? Allora fanno un tranello a Gesù e gli parlano di una donna che è stata sposata a 7 fratelli, ovviamente uno dopo l'altro, perché secondo la legge del Levirato muore il marito senza lasciare discendenza, ed ecco che allora il fratello, per solidarietà, sposa la vedova, per dare una posterità anche al primo marito con la discendenza. Ma ricordano in questo esempio i sadducei, muore anche il secondo marito, poi il terzo, il quarto, e alla risurrezione, chiedono a Gesù, di chi sarà moglie dal momento che tutti e 7 l'hanno avuta in sposa? Qual è la risposta di Gesù? Stolti. Alla risurrezione non si prende né moglie né marito, dice Gesù, ma si sarà come angeli nel cielo. E voi siete in grande errore, dice i Sadducei, perché Dio non è il Dio dei morti, ma è il Dio dei vivi. E come che c'è la risurrezione? Altrimenti sarebbe anche vana la nostra fede se non credessimo che Gesù è risorto e che c'è la risurrezione dei morti. E che alla risurrezione, dice Gesù, non si prende né moglie né marito. Prendere moglie e marito, avere figli, vale nell'aldiquà. Nell'aldilà si è come angeli nel cielo. Ora, è interessante che proprio in questo anno in cui i riflettori sono sulla famiglia, c'è stato un sinodo speciale sulla famiglia che sarà ripreso nell'ottobre 2015, e Nello stesso tempo Papa Francesco ha indetto un anno speciale sulla vita consacrata. Mi sembra molto bello questo, perché matrimonio e vita consacrata dicono le due polarità dell'esistenza cristiana, il già e il non ancora, il radicamento nella storia e nella generazione umana e d'altro lato la trascendenza, la dimensione scatologica del regno nella sua fase ultima, la fase del compimento, perché il segno della verginità e del celibato per il regno, che cosa dice? E dice l'altra dimensione rispetto ai legami coniugali e genitoriali e anche rispetto alla struttura gerarchica e pastorale della Chiesa, perché nella vita eterna non ci saranno neanche preti, vescovi e neanche papa, non abbiamo bisogno nell'aldilà di preti, nel regno dei cieli non ci sarà più bisogno di matrimonio, non si prende moglie né marito alla risurrezione, ma neppure ci sarà bisogno di preti e vescovi, nel senso che non c'è più bisogno di gerarchia. Che cosa ci sarà per sempre? Che cosa resterà? La Chiesa sposa. Ecco cosa è il definitivo. Non la Chiesa gerarchica, la Chiesa sposa dura per sempre. E tutti noi siamo la Chiesa sposa. In questo senso, allora, però, la vita consacrata è anticipazione di quello che saremo per sempre, la sposa dell'agnello. La sposa dell'agnello. Potremmo dire che c'è un triplice dono che la vita consacrata può offrire già da adesso al popolo di Dio pellegrinante nella storia verso il regno. Un triplice dono. Primo, dono di sponsalità verginale. Secondo, dono di fraternità. Terzo, dono di profezia. Vediamo se riusciamo nel tempo, vorrei alle 10 dare la parola a voi, alle vostre domande, ma prima tratteggiare questo triplice dono della vita consacrata al popolo di Dio. Anzitutto dono di sponsalità verginale. Lo ribadisco, la vita consacrata è un evento di sponsalità. Il Cantico dei Cantici, dicevamo, si presta molto bene come lettura per il giorno del matrimonio, per la liturgia nuziale e anche per la liturgia della vita consacrata, della consacrazione religiosa. Perché nell'un caso, come nell'altro, è questione di amore e di sponsalità. La vita consacrata è un evento di sponsalità e si tratta di un aspetto che alle volte è piuttosto taciuto, magari guardato con una certa diffidenza che sembra sdolcinato, ma così non è, perché la sponsalità è al cuore della vita consacrata, lo sottolineava molto bene Monsignor Magrassi, il compianto vescovo benedettino, vescovo di Bari, che diceva: ci offriamo, noi religiosi ci offriamo, ma l'offrirci non muove da noi, muove da qualcuno che ci prende, da qualcuno che si impadronisce di noi e al quale noi possiamo soltanto dare un assenso di amore. Noi siamo creature alle quali le nozze terrene non interessano, perché? Ma perché precedute da un altro amore e sigillate da un altro amante, che è Cristo Signore. Allora, non per questo i beni e gli amori terreni vengono svalutati, anzi, non vengono svalutati, ma relativizzati. Per San Paolo è questione di eccedenza, cioè un qualche cosa che è l'eccedenza di più, la vita consacrata rinvia un oltre, c'è di più, c'è oltre. E San Paolo, quando dice vorrei che tutti foste come me, lui aveva scelto il celibato, non per sottovalutare il matrimonio, perché proprio San Paolo che ci regala delle pagine bellissime, anzi, notate, per parlare dell'amore di Cristo per la Chiesa, è proprio il sacramento del matrimonio che San Paolo ci mette davanti agli occhi. San Paolo nella lettera agli Efesini dirà: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quindi il segno dell'amore di Cristo per la Chiesa è proprio il matrimonio, e tuttavia è un fatto che Gesù non si è sposato. Gesù ha scelto la verginità. Perché? È perché probabilmente proprio la verginità, la eunuchia, è una trasparenza, se si può così dire, ancora più trasparente di questo mettersi davanti a Dio senza nulla di framezzo. Monsignor Maggioni parla della verginità come trasparenza del primato di Dio. Guidati dallo Spirito, dice Papa Francesco, mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce di Dio che parla, che apre, che conduce, che ci invita ad andare verso l'orizzonte. E in questo senso non è opera del consacrato, della consacrata, ma è un dono di Dio. Maria Vergine fa una domanda: come è possibile? E qual è la risposta dell'angelo? Nulla è impossibile a Dio. Bene, come Maria, la Chiesa è vergine e madre, e anche la vita consacrata è chiamata ad essere vergine e madre. Quindi una sponsalità, quella della vita consacrata, che deve essere feconda, non zitelle, dice Papa Francesco, suore non zitelle, ma madri, non zitelloni, ha detto ai religiosi, ma padri. Questo solo l'amore di Cristo, questo solo un di più dello Spirito può rendere, perché è verginità feconda. Il secondo dono della vita consacrata al popolo di Dio è il dono della fraternità, signum fraternitatis, dice il salmista. Come è bello, come da gioia che i fratelli vivano insieme, è il Salmo 133. E San Luca, negli Atti degli Apostoli, quando offre l'identikit della prima comunità cristiana, dice: la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune, erant cor unum et anima una. Ora, questo vale ovviamente per tutti i cristiani, vale per la Chiesa. Quando Luca ci offre questa immagine della Chiesa primitiva, non pensava ai religiosi, ma a tutti i battezzati. Fraternità nel mondo è la Chiesa come tale. E tuttavia, Sant'Agostino, nella sua regola monastica, dice: il primo motivo per cui vi siete riuniti è per vivere unanimi nella vostra casa, per avere una sola anima e un solo cuore in Dio. Quindi, anche in questo senso, la comunità religiosa che vive secondo lo stile della prima comunità cristiana di Gerusalemme è indubbiamente un segno attraente, un segno luminoso del Vangelo, una Chiesa che cresce per attrazione. Papa Francesco lo ripete questo, ma dobbiamo dire grazie a Papa Benedetto, perché è Papa Benedetto che ha incominciato a sottolineare con potenza che la Chiesa cresce per attrazione. Già nel 2007 ci ha regalato questa bella espressione: una Chiesa che cresce per attrazione. E la vita consacrata dovrebbe proprio essere questo signum fraternitatis che fa esclamare: come è bello, come è dolce che i fratelli vivano insieme. Congregavit nos in unum Christi amor, ci ha riuniti insieme l'amore di Cristo. Il segno della fraternità è di grandissima importanza, Perché? Ma perché possiede la forza di aprire i cuori alla fede. Perciò, sottolinea il documento Vita Consacrata, per questo la Chiesa affida alle comunità di vita consacrata il particolare compito di far crescere la spiritualità di comunione, prima di tutto al proprio interno, all'interno della comunità religiosa, e poi nella stessa comunità ecclesiale e anche oltre la comunità ecclesiale, nel mondo, aprendo e riaprendo costantemente il dialogo della carità. Le comunità di vita consacrata sono mandate ad annunciare con la testimonianza della loro vita il valore della fraternità cristiana, della forza trasformante della buona novella che fa riconoscere tutti come figli di Dio e spinge all'amore oblativo verso tutti, specialmente verso gli ultimi. È una citazione della Vita Consacrata, l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II sulla vita consacrata. Dunque, il dono che la vita consacrata dovrebbe offrire alla comunità ecclesiale è proprio questo, di contrastare il diabolico. Cosa vuol dire diabolico? Diaballo, separare. Diabolico è ciò che separa. Il diavolo mette zizzania e ci separa gli uni dagli altri, fa sorgere invidie, gelosie, divide le famiglie, divide anche le comunità religiose. Allora, lo Spirito di Dio, la vita consacrata guidata dallo Spirito, dovrebbe contrastare il diabolico, la separazione, ciò che divide e separa, per liberare invece il simbolico, simballo, vuol dire riunire e evidenziare con ciò stesso il primato del legame, della relazione, della fraternità. Quali sentinelle che mantengono vivo nel mondo il desiderio di Dio e lo risvegliano nel cuore di tante persone con sete d'infinito. Sentinella, quanto resta della notte? E Papa Francesco ai religiosi, sentinelle che mantengono vivo nel mondo il desiderio di Dio e lo risvegliano nel cuore di tante persone. Quindi, fraternità incarnata, una fraternità con tutto ciò che questo comporta, la fraternità religiosa, dice Papa Francesco, pur con tutte le differenze possibili all'interno di essa, è un'esperienza di amore che va oltre i conflitti. Sappiamo come Papa Francesco dice sia a quelli sposati che si può litigare, perché siamo umani e quindi il conflitto è presente sia all'interno delle famiglie che all'interno delle comunità religiose. E Papa Francesco però dice, magari tiratevi anche un piatto, meno piatti possibili però, cioè fate anche delle contestazioni, ma mai andare a letto senza domandarsi scusa, perdono. Anche i religiosi ha detto, potete anche qualche volta contestare, ma mai sparlare. E qui cito proprio Papa Francesco che dice così, i conflitti comunitari sono inevitabili, in un certo senso devono esistere, se la comunità vive davvero rapporti sinceri e leali, ogni tanto si litiga. Pensare a una comunità, continua Papa Francesco, senza fratelli che vivono in difficoltà non ha senso e non fa bene. Il conflitto va assunto, non deve essere ignorato. Però cosa fare? Bisogna accarezzare il conflitto con tenerezza eucaristica. Ecco, bellissimo. Credo che i consacrati dovrebbero anche essere questo segno di fraternità proprio anche per gli sposati. E in questo senso, vedete, matrimonio e vita consacrata sono due realtà strettamente collegate e complementari. Io ho bisogno della vita matrimoniale e spero che anche gli sposati sentano l'importanza, il bisogno della vita consacrata, perché gli uni siamo un dono per gli altri. Ed ecco il terzo dono. Dunque, il primo dono, dicevo, quello della verginità sponsale, secondo dono, signum fraternitatis, dono di fraternità, terzo dono, dono di profezia. Nell'intervista che è stata fatta a Papa Francesco dal direttore della Civiltà Cattolica, proprio all'inizio del suo pontificato, alla domanda quale posto hanno i religiosi, le religiose nella Chiesa, Papa Francesco, che ricordiamolo è un religioso, è un consacrato, è un gesuita, allora Papa Francesco ha risposto così: i religiosi sono profeti, sono coloro che hanno scelto una sequela di Gesù che imita la sua vita con l'obbedienza al Padre, la povertà, la vita di comunità e la castità. In questo senso i voti non possono finire per essere delle caricature, altrimenti, ad esempio, la vita di comunità diventa un inferno e la castità un modo di vivere da zitelloni, Papa Francesco. Il voto di castità deve essere invece un voto di fecondità. Gesù ha vissuto la sua esperienza religiosa contemporaneamente con un grande amore per Dio e con un grande amore per gli uomini, appassionato di Dio e appassionato dell'umanità. Gesù ha vissuto il dono di sé, il dono al Padre, donandosi a noi. E questi due amori in Gesù sono stati un solo grande amore. Come il Padre ha amato me, dice Gesù, anch'io ho amato voi. Gesù si è donato interamente agli uomini e non soltanto ha voluto obbedire a Dio, e né semplicemente ha ringraziato e benedetto il Padre, ma ha amato il Padre amando noi, perché noi siamo cari al Padre. Pensate cosa dice Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito. Allora, perché dico questo? Perché Gesù ha vissuto la sua vita in obbedienza al Padre, ma l'obbedienza al Padre per Gesù ha significato amarci fino alla morte. E questa è la profezia. La profezia è la profezia dell'amore. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Mai, dice Papa Francesco, un religioso deve rinunciare alla profezia. Della chiamata comune alla radicalità del Vangelo, la vita consacrata sviluppa in particolare la dimensione di attesa del regno futuro, la dimensione escatologica. In questo senso, dicevo, quanto manca l'aurora, sentinella, mamillaella, quanto resta della notte e quando verrà il giorno del Signore. La vita consacrata esercita nel mondo una funzione profetica proprio nel prendere una posizione speciale davanti all'assoluto. Nel nostro mondo, dove sembrano spesso smarrite le tracce di Dio, si rende urgente una forte testimonianza profetica da parte delle persone consacrate. E la stessa vita fraterna è una profezia in atto, nel senso che la vita fraterna viene a indicare come l'intera umanità ha bisogno di fratellanza, abbiamo bisogno tutti di solidarietà. Non unitevi ai profeti di sventura, diceva Papa Benedetto, che proclamano la fine e il non senso della vita consacrata nella Chiesa, ma piuttosto rivestitevi di luce, restando svegli e vigilanti. Svegliate il mondo, dice Papa Francesco, questo mi attendo dalla vita consacrata, svegliate il mondo, siate testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di vivere, svegliate il mondo, la vita consacrata è chiamata ad essere soprattutto una vita profetica, i religiosi e le religiose sono uomini e donne che illuminano il futuro. Mai un religioso deve rinunciare alla profezia, parola di Papa Francesco. In conclusione, vorrei riprendere il testo di Isaia da cui siamo partiti. Sentinella, quanto resta della notte? sentinella, quanto manca all'aurora, c'è una grande speranza che attraversa tutta la Bibbia. C'è una promessa di generazione in generazione. Noi credenti, che cosa ci comunichiamo, che cosa trasmettiamo? Questo, Signore, quando verrai? Quando sorgerà il tuo giorno? A quando l'aurora senza tramonto? La risposta della sentinella nel brano di Isaia suona enigmatica, misteriosa. Viene il mattino, poi viene anche la notte. Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite. La vita consacrata saprà accogliere la sfida delle domande che salgono dal mondo, che provengono dai crocevia del mondo. La vita consacrata non sa quanto durerà la notte, ma però vive con l'orecchio teso e il cuore desto, addita con il suo modo di vivere, addita un oltre e chiama a vigilare fino a quando? Finché si alzerà un grido nella notte. Ecco lo sposo, andategli incontro. Ecco, questo è il senso della vita consacrata, restare come sentinelle in attesa dello sposo che viene ed essere così pronti ad andare incontro, perché quello che appunto resta come definitivo è la Chiesa sposa. Grazie, grazie dell'ascolto attento e ora mi metto io in ascolto delle vostre domande.
Buonasera sorella, sono Prosperina.
Buonasera Prosperina, da Castrovillari.
Come sta?
Che bello, bene, grazie, lei?
Bene,
Prosperina,
molto bene.
Bene, sì.
Io sono bene, amica di Adriana, si ricorda?
Beh, sì, lo so. E quindi,
io la volevo... Ho seguito con molta attenzione, anche perché ho sempre avuto e ho una grandissima stima, per dire, ma un amore per la vita consacrata.
Grazie. E quindi quest'anno della vita consacrata, mi raccomando, prega per la vita consacrata.
Senz'altro, molto. Volevo dire una cosa, sono le due facce diverse del laico e del consacrato, cioè il laico che si lancia nella vita, diciamo, vive la vita, il lato orizzontale della vita per portare il mondo a Dio, quindi la consecratio mundi, mentre il consacrato è che è una presenza escatologica ed è colui che si separa un po' dal mondo per mostrare agli uomini Dio, ed ecco in questo che viene fuori la vigilanza e il silenzio. E il silenzio non nel senso che non deve parlare, il silenzio alle cose del mondo, cioè pian piano lo stacco, e questo ci vuole molta vigilanza, altrimenti si rischia di far entrare pian piano dalla finestra, mi scusi le cose banali, ciò che si è lasciato grandemente da una porta, non so se mi sono spiegata bene.
Certo.
Ed è una scelta soprattutto di amore verso Dio, cioè lasciarsi attrarre da questo Dio, ma è una scelta di fede.
Certo.
Quando un consacrato lascia la vita religiosa, una consacrata, non è perché sopraggiunto, parlo soprattutto per i consacrati, si ci ha lasciato per una donna, no. Ha lasciato perché già è entrato in crisi, c'è stata una caduta di fede, di amore, per cui lasciando l'amore di Dio, lasciandosi, perché siamo noi che lasciamo Dio, Dio non ci lascia, qualsiasi altra cosa può entrare, entra qualsiasi, può essere un amore, può essere un idolo, può essere qualsiasi cosa. Ed io quello che mi auguro in quest'anno della vita consacrata, che si ritorni veramente a vivere per Dio, che si serva a Dio e non ci si serva di Dio, come molto spesso accade.
Grazie, grazie Prosperina, hai detto degli spunti di riflessione molto profondi e toccanti. Anzitutto queste due dimensioni della vita cristiana, tu le hai chiamate due facce della vita cristiana, quella laicale e consacrata, è proprio così. Da un lato la vita dei laici nel mondo sottolinea l'importanza del già della vita battesimale, della vittoria del Cristo. Ci si può impegnare nel mondo e trasformare il mondo, questa è la vocazione di tutti i battezzati e in modo imminente dei fratelli laici, delle sorelle che si impegnano nel mondo proprio perché Cristo ha vinto la morte, il male, e quindi siamo chiamati a trasformare il mondo. Il già della vittoria di Cristo nel qui e adesso, il Papa Giovanni Paolo II proprio nell'incipit della esortazione apostolica circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo richiamava questo già e non ancora, il mistero del regno di Dio che già opera nella storia e però che attende la sua piena attuazione nei cieli. Allora, hai detto bene, l'accentuazione dei laici è sul già, e quindi questa consacratio mundi, consacrare il mondo. Oggi è la festa di Cristo Re, e quindi Cristo Re dell'universo, Re del mondo, perché è già presente come forza trasformante la risurrezione. D'altro canto c'è il non ancora. E la vita consacrata è anticipazione dei beni escatologici, appunto nel presente ci si sposa, si generano figli, ma nell'eternità non ci sarà né moglie né marito. Allora con il voto di castità, con il celibato per il regno, c'è una anticipazione profetica di quello che è il definitivo. Ti ringrazio molto di questa sottolineatura e ti ringrazio ancora di più, Prosperina, perché hai sottolineato questa scelta di fede. È verissimo. Amore e fede vanno insieme e in particolare quando si fa una scelta radicale alla sequela di Cristo, se viene meno la fede, tutto crolla, crolla il palco, ma questo vale per la vita cristiana ancora di più. Se questa vita cristiana è una vita di particolare consacrazione, se viene meno la fede, e allora la fede è certamente un dono, e questo dono però va invocato con umiltà e con la preghiera costante. Perciò anche i religiosi e le religiose non devono mai smettere di chiedere: Signore, aumenta la mia fede. Signore, tienimi la tua santa mano sul capo, perché altrimenti se è per me, oggi sono fedele e domani chissà dove sono. Quindi in un anno della vita consacrata occorre veramente intensificare la fede e la preghiera per chiedere un rinnovo, un rinnovato splendore di questa scelta al contempo di amore e di fede. Grazie, sono pronta ad ascoltare altre domande.
È pronto?
Sì.
Sono Antonio e chiamo dalla provincia di Napoli.
Buonasera.
Antonio. Buonasera sora Elena, sono sempre fortunato con lei, prendo sempre la linea.
grazie
per tutte le belle cose che dice con chiarezza, con molta semplicità, ma così anche con molta profondità. Mi è piaciuto molto quando ha parlato del profeta, della sentinella, e se ho capito bene, lei si riferiva alla venuta di Cristo nella gloria, insomma alla fine dei tempi. Ecco, e allora io la domanda è questa, dico, ma ciascuno di noi vive comunque organizzare la propria vita dal punto di vista cristiano, pensando che questa via, che questo incontro non è poi così lontano. Non sappiamo quando verrà, però sappiamo che quando noi saremo chiamati, quando finirà la nostra vita, ci troveremo faccia a faccia con Dio e saremo giudicati sulle cose che abbiamo fatto. Quindi per noi questo deve essere, se ho capito bene, il riferimento numero uno. Poi, per quanto riguarda la venuta di Cristo, vi sarà la fine del mondo e quindi sarà il giudizio universale. Ma io penso che noi cristiani dovremo adeguare giorno per giorno all'incontro che ci sarà alla fine della nostra vita. Ecco, questo volevo dire io. Niente più. Poi dopo, per quanto riguarda i sacerdoti, spesso parlando, perché io non ti sposo, né meglio che non ti sposi, insieme di tante cose, dice, ma dove sta scritto nella Bibbia che non si devono sposare? Insomma, a queste domande io non so rispondere, ma penso solo che Gesù Cristo si ha scelto gli apostoli, quando li ha scelti non ha detto niente con le vostre mogli, ma ha detto lasciate tutto e seguitemi. Insomma, quindi se uno fa una scelta radicale, quindi si consacra, è bene che si dedica esclusivamente a quello. Insomma. Ecco, questa è la mia, parlo molto, molto semplicemente, ma è un po' il mio pensiero. La ringrazio, ascolto per radio.
Grazie Antonio. Allora, anzitutto questa dimensione della sentinella è chiaro che può essere applicata a vari livelli. Il profeta non pensava certo alla vita consacrata, ma è una domanda come tale provocatoria. Io ho sottolineato che la stessa parola Duma, se da un lato indica la località, una località a nord del deserto di Arabia, un'oasi ben nota perché se ne parla anche nella Genesi, d'altro lato c'è un gioco sottile in ebraico, perché Duma significa anche silenzio, e quindi un silenzio misterioso come quello della notte, ed ecco che nel silenzio della notte risuona vibrante questa domanda: sentinella, quanto resta della notte? Penso proprio a quella bella canzone di Guccini, perché Guccini, Francesco Guccini, ha voluto comporla questa canzone, il ritornello l'ha tenuto in ebraico. Allora, la notte, udite, sta per finire, dice Francesco Guccini, ma il giorno ancora non è arrivato. E questo è il senso di una vita credente. Noi siamo ancora nella notte attendiamo lo sposo, il Signore è risorto, siamo in questo senso i figli del giorno, i figli della luce, però il giorno pieno, il giorno del risorto noi lo attendiamo ancora per poter entrare definitivamente nella sua gloria. Ora, Papa Giovanni Paolo II chiamava i giovani sentinelle del mattino, Papa Giovanni Paolo II chiamava così i giovani sentinelle del mattino, e Papa Benedetto ha detto che anche i consacrati però sono sentinelle che scorgono e annunciano la vita nuova già presente nella storia. E come diceva Prosperina, il già presente consente di impegnarsi con coraggio qui adesso a trasformare il mondo. Tutti siamo chiamati a fare questo, ma se i laici mettono l'accento piuttosto sul già presente nella storia, i religiosi dovrebbero mettere l'accento sul non ancora, perché la forma di vita consacrata è un'anticipazione di quello che sarà per sempre. Tu mi facevi, Antonio, la domanda del celibato dei sacerdoti. Benissimo, vorrei però fare una differenza. Quando parliamo di religiosi non è semplicemente i sacerdoti sono tenuti al celibato, ma i sacerdoti non tutti sono religiosi. Papa Francesco, prima di essere ancora sacerdote, era un religioso dei gesuiti, della Compagnia di Gesù. Ci sono religiosi sacerdoti, come ben sapete, e dei religiosi che non sono sacerdoti. Chi sceglie la vita religiosa lo sceglie il celibato spontaneamente. ai sacerdoti è chiesto il celibato. E talvolta allora qualcuno dice, ma perché io devo fare questa professione di celibato? I sacerdoti, si discute se avere i sacerdoti sposati, ma un consacrato non porrà mai questa domanda, perché se uno vuol fare il frate, vuol fare il religioso, lo sceglie il celibato, non è un obbligo imposto, nessuno glielo impone, lo sceglie. Cioè sarebbe ridicolo che io volessi sposarmi, ma ho scelto di fare la religiosa, e quindi il celibato per il religioso, per il consacrato, è una condizione primaria, lo sceglie. Diversa è la situazione del sacerdote, ad esempio la Chiesa orientale ha sacerdoti sposati, quindi su questo magari faremo un'altra conversazione un'altra volta, ma parlando di religiosi è chiaro che il celibato è una scelta fondamentale che qualifica proprio la consacrazione religiosa, sia maschile che femminile. C'è qualche altra domanda?
Sì, io mi chiamo Daniela di Pistoia.
Daniela di dove?
Pistoia.
Ah, buonasera Daniela.
Buonasera. Senta, non so se sono fuori tema, però io sì. Da voi religiosi e anche sì. da Papa Francesco mi sento sì. respinta.
Davvero?
Nel senso che
anche
lei ha fatto
sì. Sì, anche da Papa Francesco si sente respinta?
Sì, nel senso che anche lei stasera ha fatto questa ha parlato della zitella, no?
Sì.
I religiosi, se non sono padre e madre, sono degli zitelloni, ecco.
Non devono essere, dice Papa Francesco. Mi dica.
Però, ecco appunto, perché io sono zitella, diciamo che io sono eunuca dal grembo di mia madre, perché io il sesso non l'ho mai fatto, non lo faccio, va bene. Io ho 61 anni, va bene. Però io non ho la vocazione religiosa e non sono portata al matrimonio, insomma, e quindi io sono zitella di fatto, senza ipocrisie. Sono zitella, non è che sono singolo, cose di questo genere. Quindi io tutte le volte che voi parlate di questo fatto...
Pronto? Daniela, le chiedo davvero scusa. Alle volte si usa, si fa... credo che Papa Francesco abbia voluto fare una sorta di caricatura per dire che le suore non devono essere zitelle in questo senso, io penso... che lui abbia usato, io ho ripetuto la sua frase a dir la verità, però mi rendo conto di quello che sta dicendo e della sua sofferenza, e in questo senso chiedo scusa anche di questa parola che ho ripreso, perché probabilmente Papa Francesco cosa voleva dire? Rifacendosi a un linguaggio tradizionale, siete caste ma acide, allora suore che per essere caste sono aspre, cattive, acide, anziché mamme, non piacciono, non stanno bene, non sono gradite né a Dio né all'umanità. Però io penso che lei, Daniela, non è così, e quindi, siccome questa parola zitella non è più di moda, non è più in uso, oggi sono altri i linguaggi, le chiedo scusa se ha ferito la sua condizione, e lei non deve neppure sentirsi così umiliata, perché voglio dire, non è un caso, il buon Dio, quando si parla di eunuchi dal grembo materno, però è il Signore che ci ha tessuti nel grembo materno, e credo che vada riscoperta la tenerezza di Dio in ogni situazione di vita. Forse questa sua ferita ha bisogno ancora di essere curata, e io in questo momento invoco il Signore che versi Lui un po' di balsamo sulla sua ferita, e io mi unisco in questo senso anche alla sua invocazione, alla sua preghiera.
Grazie Daniela.
Pronto?
Pronto.
Pronto, buonasera, sono religioso, mi chiamo Fratellino, telefono da Roma. Volevo fare
buonasera,
due domande.
Sì.
Buonasera.
Virginia,
dunque, la prima
detto...
è questa. Come?
Ha detto frate Virginio?
Fratellino. Dino.
Ah, Dino, scusi,
fratello
non avevo capito.
Cristiana. Sì, sì,
sì.
Senti, volevo fare due domande. La prima è questa. Come mai, diciamo, se la vita religiosa è così attraente, bella, però nella nostra società occidentale i religiosi sono così, diciamo, in crisi attualmente? E la seconda è questa. Lei ha parlato di sacerdozio e di celibato, no? E come mai anche lì la maggior parte dei religiosi scelgono il sacerdozio e non restano religiosi soltanto, magari rischiando di perdere il carisma effettivo, come San Francesco, San Benedetto, eccetera, certo. No? Appunto questo volevo chiedere, religiosi maschili chiaramente.
Certo.
Buonasera, grazie. Sì.
Grazie fratellino. Allora, due belle provocazioni. Vita consacrata attraente, però non attraiamo, nel senso che non ci sono, sono in crisi insomma le congregazioni religiose, soprattutto sono in crisi le congregazioni di vita attiva, perché io sto girando anche in vari monasteri, alcuni monasteri sono proprio fiorenti, paradossalmente oggi ci sono monasteri, soprattutto i monasteri femminili che io conosco hanno bellissime vocazioni di vita contemplativa, non così in realtà di vita apostolica. Allora, in ogni caso, soffriamo in Occidente di scarsità di vocazioni religiose, sia maschili che femminili, forse è più in crisi la vita consacrata femminile, anche se forse vanno fatte anche qui delle precisazioni. È in crisi una vita consacrata magari in certe forme di vita, ma stanno nascendo forme nuove di consacrazione, ad esempio l'Ordo Virginum. L'Ordo Virginum sta avendo una fiorente espansione anche in Italia. L'ordine delle vergini propriamente è il più antico nella Chiesa, già San Paolo nella lettera ai Corinzi, prima Corinzi 7, dice che chi vuol sposare fa bene, chi vuol sposare la sua figlia fa bene, ma San Paolo parla anche di questa possibilità per lui ancora migliore di verginità, di verginità consacrata. Allora, da un lato c'è il fiorire di una forma nuova di consacrazione, di realtà anche di comunità anche al maschile e al femminile nuove. E perciò penso che la vita consacrata come tale, cioè la sequela di Gesù povero, casto e obbediente, attiri ancora. E là dove è veramente vissuta nella sua radicalità non può che essere attraente e bella. D'altro lato, se il Papa Francesco ha indetto questo anno speciale per la vita consacrata, è probabilmente anche proprio non solo per ringraziare e benedire, ma per invocare e chiedere nuove vocazioni. Non così in terra di missione, dove noi stesse, io a dicembre andrò in Mozambico dove abbiamo delle bellissime giovani. Quanto alla seconda domanda, religiosi che scelgono il sacerdozio? È bella domanda, perché i religiosi come tali sono coloro che fanno voto di castità, di povertà e di obbedienza. San Francesco d'Assisi non era sacerdote. Poi c'è stata una corsa al sacerdozio e oggi la gente, ad esempio, fa fatica a distinguere nell'ambito maschile, perché i religiosi sono quasi sempre anche sacerdoti. La domanda di Fratel Dino era: come mai, se i religiosi sono laicali come tali, nel senso non presbiteri, ma sulle orme di Gesù, povero, casto e obbediente, non è detto che debbano essere ordinati ministri? Perché allora c'è la corsa al sacerdozio? Questa è una bella domanda. So che molte congregazioni religiose, soprattutto nell'ambito francescano, so che c'è un grande ritorno anche qui all'essere fratelli, senza fare la corsa all'ordine sacro, senza cioè fare tutto il curriculum per diventare sacerdoti. Penso che anche in quest'anno dedicato alla vita consacrata forse si potrebbe riflettere di più su questo rapporto di vita consacrata che non si unisca strettamente al sacerdozio, ma che percorra la via della fraternità e non subito quella della gerarchia. Grazie Fratel Dino, grazie a tutti voi che mi avete seguito e anche delle vostre domande, delle vostre puntualizzazioni e condivisioni. Vi auguro una bella festa di Cristo Re e buon inizio dell'Avvento, buon anno liturgico e buon anno della vita consacrata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.